Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See
terms and conditions. 18 plus. Ciao a tutti amici di Automoto.it, ma anche di Racing Club by Automoto.it. Ci trovate su Instagram, ma anche chiaramente su www.automoto.it. Oggi parliamo del Gran Premio di Austin, da non confondere né con Austin Power né con l'Austin, che era l'azienda che faceva le mini minor. Però scherzi a parte, è stato un Gran Premio degli Stati Uniti molto... molto bello, secondo me, ha avuto anche degli argomenti così sicuramente interessanti da discutere, che chiaramente spaziano, come al solito, dal mondo dei regolamenti, di cui immagino ci addentreremo un bel po' questa sera, per arrivare poi anche a questioni sportive che hanno visto vincere Max Verstappen. Secondo posto Hamilton, avrebbe meritato, secondo me, la vittoria, ma anche di questo ne parleremo, e terzo Charles Leclerc, che comunque tutto sommato ha portato la Ferrari sul podio, anche se in qualifica avevamo visto altre cose, tipo Sainz primo, e quindi ci si aspettava anche magari una vittoria della Ferrari, ma non è andata così. Anzi, Verstappen si è preso tutto il malloppo. Di quello che è successo però nella gara, chiaramente ne parliamo intanto con Diletta Colombo. Ciao Diletta, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ne parliamo con Paolo Ciccarone, nostro inviato sui campi di gara. Ciao Paolo.
Ciao a tutti, buonasera.
E tra un pochino arriverà anche Heribert, teoricamente, per cui intanto iniziamo noi, poi faremo strada, nel vero senso della parola, anche Heribert. Paolo, vuoi iniziare tu con un commentino sul Gran Premio? Vai.
Beh, è stata una bella gara, da questo punto di vista non c'è niente da dire. Bei duelli, tra l'altro tutti quanti anche in maniera regolare, ma sono stati sempre tutti al limite, da Hamilton, Verstappen, Leclerc, Vettel, la bellissima rimonta di Alonso dopo la botta che ha preso con Stroll, con semidecollo e atterraggio contro le barriere, poi penalizzata praticamente dalla federazione su un reclamo della AS, che tra l'altro proprio notizia di questi istanti, l'Alpine ha presentato appello e i commissari praticamente discuteranno inviando un link alle due squadre, alla AS e all'Alpine, ne discuteranno in questi giorni in Messico, perché tutto il circo Formula 1 si sta spostando verso il Messico. Quindi questo qui è un po' il sunto. Verstappen è riuscito a recuperare una situazione infelice con un pit stop di oltre 11 secondi, perché l'anteriore sinistra era rimasta bloccata, non riuscivano a fissare il dado, hanno cambiato le pistole e tutto, e questo ha consentito ad Hamilton di riuscire a trovarsi in testa con le gomme dure, mentre invece Verstappen è riuscito a recuperare in maniera incredibile con una serie di sorpassi, e a pochi giri dalla fine il sogno di Hamilton di riuscire a portare a casa il Gran Premio è svanito. Però quello che ci hanno fatto vedere in pista questi due è stato semplicemente fantastico, allo stesso livello di quello che abbiamo visto con Leclerc, che era partito dodicesimo, poi Alonso, o lo stesso Vettel, che ha risentito un pochino aria di gioventù, e quindi è stato un Gran Premio che ha lasciato tanti contenti e qualcuno un po' meno, però la maggior parte sono stati tutti soddisfatti.
Paolo, allora, secondo me, poi un discorso anche quello di Vettel, secondo me la macchina non andava neanche così male ieri, perché comunque, a parte che si è visto in testa per alcuni passaggi, ma tutto sommato la Aston Martin Racing Point, come diavolo si chiama, non andava così male, anche perché per due volte, non so se hai notato, ma ha fatto il sorpasso all'esterno di due avversari, per cui tutto sommato evidentemente la macchina ha trovato il sistema di farla funzionare in quella pista. Però non volevo parlare di questo, intanto facciamo un'altra piccola analisi da parte di Diletta e poi iniziamo ad approfondire un po' i temi. Vai Diletta.
Allora, tra gli scontenti ci sarà sicuramente Carlos Sainz, mentre Paolo sì. Si gira, così l'inquadratura di Paolo si gira sì. Improvvisamente, così come si è girato anche Sainz dopo il contatto con Russell. Direi che ovviamente la colpa principale è proprio di George, però sì. Sainz, va detto, è partito male, quindi si è complicato notevolmente l'esistenza, come spesso capita quando si cerca di rimediare a una partenza negativa, soprattutto dalla pole, a volte si incappa in problemi, e quindi i problemi hanno assunto la forma dei due piloti della Mercedes che si stavano librando verso, diciamo, le posizioni nobili della classifica. E purtroppo Sainz non è riuscito a concretizzare quella che era stata una bella pole position convincente. Lui sperava di ottenere la seconda vittoria stagionale, così non è stato. Così come anche immagino Charles Leclerc volesse ottenere una vittoria e soprattutto volesse battagliare di più con Verstappen, ma dopo quel bel momento di lotta corpo a corpo, le gomme di Leclerc non hanno retto rispetto a quelle di Verstappen. Quindi, mentre Verstappen prendeva poi la testa della corsa, in realtà Leclerc non riusciva neanche a guadagnare su Lewis Hamilton, che poi è crollato sul finire della gara. E devo dire che Hamilton ha corso molto bene ieri e immagino sperasse di poter ottenere quella vittoria che non è ancora arrivata quest'anno, però in realtà la Mercedes ha problemi a qualificarsi alla Q2 con le gomme soft usate, quindi devono rinunciare a un treno di gomme e quindi Hamilton non aveva a disposizione un altro treno di medie. Per cui la strategia era bella che fatta in quel modo, e poi ovviamente la Mercedes ha approfittato anche di quelle che sono state le safety car, ma Hamilton ha dovuto cedere il passo a Verstappen, non avrebbe potuto fare altrimenti. E quindi la vittoria è rimandata, oppure chissà, quest'anno sarà il primo nella carriera di Hamilton senza un successo stagionale, vedremo.
Non lo so, Paolo, secondo te Hamilton ce la può fare a vincere una gara da qua a fine stagione o no?
Ma penso di sì, anche perché se non sarà in Messico potrebbe essere in Brasile, una pista che si presta particolarmente, e poi anche Abu Dhabi non è che sia messo male, per cui bisogna capire un po' le varie circostanze, perché in Brasile potrebbe piovere, visto la stagione aiuta da questo punto di vista. In Messico la vedo un pochino più difficile, anche perché con l'aria rarefatta, il lungo rettilineo, insomma, sono caratteristiche che non privilegiano assolutamente la Mercedes. Anche se devo dirti, mi ha stupito praticamente ad Austin, che sul dritto riusciva ad andare molto di più rispetto a quello che andava o è andata nelle gare precedenti. Per cui una Mercedes che sta con piccoli passi migliorando le prestazioni, ma soprattutto la cosa che mi fa, tra virgolette, preoccupare per il futuro è il fatto che questi stanno migliorando con un regime di budget cap. E quindi stanno capendo cosa c'è che non ha funzionato in questa macchina e stanno facendo tesoro nel vedere cosa hanno fatto gli altri, nella fattispecie Ferrari e Red Bull. Red Bull sembra essere la macchina perfetta perché va forte sul dritto, va forte in curva e non consuma le gomme, mentre invece la Ferrari è una macchina che va forte soprattutto nelle curve lente, perché la differenza la fa nel lento, a dimostrazione che ha un bel carico aerodinamico, però il problema è che mangia le gomme. E questo può essere preoccupante anche alla luce di quello che si è visto ad Austin. Perché? Perché quando Leclerc, grazie alla safety car, è riuscito a sfruttare le occasioni, poi a lato pratico non è riuscito a reggere il passo della Mercedes di Hamilton. Un Hamilton che stava lottando e stava tirando come un disperato, però in realtà Leclerc non riusciva ad avvicinarsi. È riuscito a controllare Perez, è riuscito a controllare un Russell in qualche modo, nonostante la penalizzazione del pilota inglese, però in realtà la Ferrari all'inizio sembrava che potesse lottare, poi un po' alla volta, giro per giro, ha perso. Quindi se va più piano di Red Bull ci può stare, ma il problema è che non ha retto il passo della Mercedes con quel tipo di gomme e questo può essere preoccupante per il futuro.
Sì, sono d'accordo. Sembra poi che Ferrari in realtà ci stiano lavorando e sanno benissimo dove mettere la mano, no? Adesso stanno già iniziando a uscire gli articoli del soccorso rosso, come li chiama Paolo, relativi al fatto della serie. Abbiamo capito, e quindi l'anno prossimo non succederà più. Ogni anno, più o meno, in questo periodo, Paolo, escono questi articoli che
Beh, no,
danno.
quest'anno abbiamo fatto meglio perché dopo l'errore
Sì,
di
quest'anno sì.
Leclerc in Francia, Binotto aveva dichiarato le possiamo vincere tutte, in effetti stiamo
Sì.
ancora aspettando.
È una dichiarazione che gli si è ritorta contro, quella effettivamente.
Sì, quello sì, però diciamo che comunque puntualmente si è presentato anche l'articolo, abbiamo capito gli errori di quest'anno e lavoriamo per l'anno prossimo, quindi tutto sommato
Sì, vabbè,
il
tanto ormai la
campione.
fotocopia è pronta, il problema non si
Esatto,
pone.
fanno uscire lo stesso articolo. Ha detto questo, però, insomma, è vero, la Ferrari è molto migliorata oggettivamente rispetto agli ultimi 2 anni, per cui tutto sommato è anche credibile il fatto che effettivamente stiano lavorando su una base che comunque è buona, no? Per cui, come dicevo, togliere si fa sempre in tempo, eventualmente la prestazione ce l'hanno, perché oggettivamente la macchina non va piano, soprattutto in qualifica nel giro secco direi che è quasi imbattibile. Però poi, per quanto riguarda la gara, come dici tu, il problema delle gomme non è da poco. Tra l'altro è un problema che è inverso rispetto a quello, ad esempio, della Mercedes, che va solo con le gomme dure. Diletta è stato un po' penalizzato Hamilton da questa cosa di guidare fondamentalmente con le gomme bianche. Cioè loro con quella gomma lì vanno bene, però di fatto la macchina non è veloce come deve essere.
Va anche detto, secondo me, che poi... nel momento in cui Hamilton ha dovuto spingere moltissimo, perché Verstappen si avvicinava sempre di più, ci mancava la musichetta dello squalo, eravamo a posto, però veramente è stata una scena, si avvicinava sempre di più, si è visto, secondo me, quanto poi arriva al limite la Mercedes quando viene spinta in questo modo, quindi una vettura che probabilmente ha ancora qualcosa nell'equazione che non funziona, e quando lui l'ha portata oltre un certo limite è diventata ancora più difficile da gestire. Poi chiaramente c'era anche la questione gomme, e a fronte di un Verstappen che con le medie non aveva alcun problema di gestione, non è stato semplice provare a tenerselo dietro, e non ci è riuscito, ecco. Non credo che avesse grosse speranze, che la gara era troppo lunga, se fosse stata un po' più corta forse avrebbe avuto qualche speranza, ma sì, mancavano troppi giri.
Gli ultimi giri era evidente che proprio non ne aveva più di gomme, ma non era proprio un consumo, era come se fossero andate fuori temperatura, fuori range, no? Aveva spinto troppo ed era evidente che non ci stava più dentro, quindi sì, effettivamente, come dici tu, evidentemente quella macchina lì ha un limite, poi quando lo superi, e magari il pilota è anche in grado chiaramente di superarlo, però non rende più come deve rendere,
non
ti segue, esatto. Tra l'altro, Paolo, una cosa che ti volevo chiedere è che Hamilton comunque, non dico che sta suonando Russell, però a differenza di quello che si è visto inizio stagione, adesso si inizia a intravedere, diciamo, un Hamilton molto più costante, anche, diciamo, più deciso nella prestazione rispetto a un Russell che, per carità, non è andato male, poi ha avuto anche le sue problematiche, soprattutto all'inizio, che ha dato la trona a Sainz. Però va anche detto che tutto sommato Hamilton 4-4 alla fine della fiera in questa stagione sta facendo comunque una bella stagione, sta facendo notare, diciamo, da metà stagione in poi, no?
Beh, a livello di punti Russell gli è davanti anche per quanto riguarda i podi, quindi diciamo però... che la stagione da debuttante su Mercedes ha funzionato bene.
È buona,
un Hamilton che, come ho detto in altre occasioni, ha avuto un inizio di stagione difficile perché doveva riprendersi dalla batosta di Abu Dhabi e quindi doveva mettersi in sesto. Poi è tradizione di Hamilton che per una certa parte dell'anno è la che dorme, Rocco, tra virgolette, non riesce ad andare, e poi ha preso le misure nel cercare di capire.
Il suo compleanno oggi, peraltro.
Di chi?
Di Rosco.
Di Hamilton.
Ah, 10 anni. La creatura.
Beh, prima parte di stagione comunque insomma arrivava quarto, quinto, insomma, era...
sì insomma, quello che consentiva la Mercedes. Poi ha preso le misure e si rivede l'Hamilton campione che riesce a tirare fuori tutto quello che può e approfittarne, perché diciamo che era un po' una vittoria di rapina se ci fosse riuscito, però intanto ci ha provato, per cui mentre tutti quanti aspettavamo una Ferrari che sta provando particolari nuovi per il 2023, perché altrimenti non c'era ragione di penalizzare Leclerc e farlo partire in fondo se non stai provando qualcosa di nuovo, e quindi bisogna anticipare gli sviluppi, tanto ormai il mondiale è andato, quindi la Ferrari sta facendo benissimo nello sperimentare sta facendo sviluppo, quindi sta facendo benissimo il suo lavoro nei confronti di Leclerc o alternativamente con Sainz, e quindi ripeto, ha ripreso le misure, ha ritirato fuori quella grinta, quella voglia di guidare, e poi c'è l'esperienza che Russell non ha, e questo alla fine fa la differenza tra i due.
Ma infatti adesso sta venendo un po' fuori l'esperienza, in questo momento qui che la macchina è un po' migliorata, che magari te devi giocare un filo con le strategie e tutto, è sempre un po' lamentino, lui in generale, come modo di comunicare anche nei team radio che si sentono, perché in realtà dopo sono un'estrazione di quello che realmente succede. però dà l'idea sempre di essere un po' lamentino, no?
Beh, però posso dire che anche Verstappen ha preso un po' di Hamiltonite.
Sì, ha preso un po' di Hamiltonite, sì.
Perché ieri si è lamentato moltissimo, poi capisco che infastidisca molto questo monoposto il vento, però è anche lì poi chiaramente è un effetto della regia internazionale, perché hanno trasmesso diversi team radio in cui si lamentava, però sentendolo così lamentarsi di questo vento che lo disturbava, mi ha ricordato un po' il suo rivale dello scorso anno, ecco, ci sta che poi guardino le minuzie. Una cosa invece di Verstappen che non mi è piaciuta molto è il team radio Alan Biase, il suo ingegnere di pista, in cui è stato molto ironico, come per dire bravi bravi dopo il pit stop. Io capisco che lui si è abituato a non sbagliare mai e quindi non accetti che nemmeno gli altri possano sbagliare, però con un mondiale già assegnato, ecco, io avrei evitato di fare questa polemica, insomma questa vena un po' così, perché effettivamente ha vinto la tredicesima gara stagionale ieri, quindi capisco il momento, però non credo ce ne fosse bisogno, ecco, può anche capitare ai suoi meccanici di sbagliare, oltretutto era una pistola malfunzionante, quindi
ma questo fa capire, la forma mentale, fa capire la forma mentale, il fatto che sia uno che non molla niente, per cui se lui va al massimo pretende che tutti attorno diano il massimo. Poi per quanto riguarda il team,
ma è proprio il team Paolo che è impostato così, sono tutti lì dentro che non se le mandano a dire, cioè sono abbastanza diretti, diciamo.
Assolutamente, si parla chiaro e basta. Poi per quanto riguarda le lamentele e tutto il resto, ci siamo dimenticati Leclerc a Monte Carlo con le strategie, o ci siamo dimenticati altri,
quindi
tra tutti quanti hanno sempre qualcosa da ridire, per cui fa parte del gioco, quindi non ce n'è uno che si lamenta di più, uno che si lamenta di meno, sono tutti quanti molto particolari in base a quello che viene trasmesso, che ripeto non è tutto quello che poi si dicono.
No, su quello sono d'accordo con te. Detto questo, mi spiace per Sainz, che è stato diciamo silurato nel vero senso della parola da Russell, però va anche detto che lo sai che in quella curva lì funziona così, che tutti si infilano dentro, quindi più o meno spostarti a sinistra non è stato proprio il massimo della scelta, no? Probabilmente ha cercato di fare una traiettoria migliore per lo Snake successivo, però forse era il caso di allinearsi un po' stando sull'esterno. È vero che col senno di poi, e soprattutto stando a casa, si fa presto a dire una cosa del genere, però te lo puoi anche aspettare che arrivano su come dei demoni e tutto sommato prima c'hai altissime probabilità che ti centrino, no? Per cui Russell sicuramente ha sbagliato, però è anche vero che se l'è trovato davanti, per cui diciamo che non è un concorso di colpa, perché ha sempre torto chi tampona, per carità, non sto mica dicendo questo, però detto questo non è...
Però il fatto che gli abbiano dato soltanto 5 secondi, perché devono aver calcolato questo attenuante. Quindi il fatto che Russell l'abbia tamponato lo pone dalla parte del torto, e su quello non si discute.
Ma però quella curva lì è così.
Sì, Paolo, ma ho visto delle immagini riprese dalla tribuna, e si vede chiaramente come Sainz, nel momento in cui praticamente aveva perso la testa dalla gara, che era già in mano a Verstappen, praticamente dal centro curva si sposta di colpo a sinistra, come se stesse per tagliare, e contemporaneamente arriva dentro Russell, la ruota è bloccata, che lo c'entra di lato. Quindi
tu dici che l'ha fatto apposta, che l'ha invitato a starsi a sinistra per farlo centrare?
No, è stato soltanto il fatto che Sainz probabilmente voleva incrociare le traiettorie, ha pensato che fosse la mossa migliore da fare, però ti ripeto, tutti quanti lì che giravano tutti quanti largo, lui si vede proprio con la macchina che arriva a metà curva e poi a un certo punto gira di colpo all'interno, e lì a quel punto con Russell che era già oltre il limite, l'impatto è stato praticamente una conseguenza, quindi
infatti l'errore chiedono, è stato, ma è colpa di Sainz? No, non è colpa di Sainz,
ha sbagliato la partenza e
la toppa però la peggiore del buco, ed è rimasto vittima di un contatto, come purtroppo ce ne sono spesso in partenza. E già il fatto che abbiano penalizzato Russell significa che è stata individuata comunque un importante concorso di colpa da parte sua, perché in partenza tendono a essere molto meno severi nel giudicare i contatti, quindi il fatto che abbia preso 5 secondi, capisco che possa sembrare poco, ma in realtà è rilevante nel contesto in cui di caos che solitamente costituisce un attenuante nel giudicare quelli che sono i contatti che avvengono in partenza.
Sì, anche perché quella lì è una curva bastarda, quella lì è in contropendenza,
sì, però
è strana,
vedi,
ha un profilo non è proprio difficile quello che vuole.
Ecco, peccato perché io mi sono preso degli insulti naturalmente sulle pagine dei tifosi della Ferrari, in cui, dove io ho detto che Sainz aveva vanificato la pole, aveva rovinato la pole. Beh, in realtà, sì, il dato di fatto è che lui, partendo dalla pole position, a parte il fatto che lì ad Austin c'è sempre da capire perché li fanno partire da quel lato, anche se poi la traiettoria è quella giusta, è più pulita, anche se poi quelli che partono all'interno fanno una staccata alla garibaldina e ti si infilano dentro in ogni caso. Per cui da questo punto di vista la situazione così se l'era compromessa nel momento in cui è scattata la gara e si è visto chiaramente che Verstappen, che di solito non li azzecca mai, è partito via razzo e già alla prima curva aveva preso più di una macchina di vantaggio, quindi vuol dire che c'è stato un qualcosa di molto pesante nel via. E lì, secondo il mio punto di vista, si è praticamente giocato la pole, si è rovinato la pole con le sue mani. Poi la manovra conseguente, quella di incrociare le traiettorie, Russell che gli arriva dentro, certo, lì è tutto un insieme di cose che quando ti deve dire male, ti va male. Questa è la situazione.
Vuoi dire qualcosa anche su Gasly, visto che ce lo chiedono, Paolo?
Ma Gasly non ha rispettato la distanza dalla safety car, e qui la storia delle 10 macchine, ragazzi, se dall'anno prossimo, anzi dal 2026, le macchine le accorciano, vuol dire che le 10 macchine saranno ancora più corte. E poi il fatto che nel momento in cui gli hanno applicato la sanzione non ha rispettato i secondi che gli avevano dato, anche perché, parliamoci chiaro, qui c'è una specie di accanimento terapeutico nei confronti di Gasly dopo quello che è successo in Giappone, perché si è messo a urlare, ha fatto casino, ha tirato secchiate addosso alla federazione per la famosa storia della gru, e poi si è visto chiaramente che non aveva rispettato lui, quindi ogni virgola fuori posto di Gasly i commissari gli hanno detto venga che adesso ne facciamo quattro chiacchiere, e quindi un po' c'è stato l'errore, un po' invece c'è anche un po' di accanimento terapeutico nei suoi confronti.
Sì, va anche detto che Perez, diciamo, l'hanno graziato.
Più che altro è quello il problema, è la discrepanza, diciamo, tra quello che è successo a Singapore e quello che abbiamo visto a Austin. In realtà io sono concorde col metodo di penalizzare e poi eventualmente discutere più tardi, senza aspettare le scuse del pilota, le giustificazioni dopo il termine della gara. Ecco, io penso che fosse corretto.
Beh, intanto, scusa Diletta, intanto è saltato il direttore di gara. Il brasiliano Freitas è stato esonerato, quindi vuol dire che nella catena di comando, perché quando in Giappone è entrato il trattore in pista, il trattore entra perché il direttore di gara dà l'autorizzazione, quindi i piloti, magari uno non ha rispettato il limite, perché si vedono le immagini sempre girate dalla tribuna in cui con la safety car passano a debita distanza e tutti quanti ad andatura bassa, quindi un'andatura di massima sicurezza. Però il fatto che abbiano esonerato Freitas come direttore di gara fino alla fine dell'anno vuol dire che il discorso dell'alternanza si è visto che non funziona. Ed era un po' quello che avevamo sempre detto in altre occasioni, ovvero se tu commetti un errore in una gara, la gara dopo con un altro direttore di gara, con altri commissari, c'è voglia di discutere e a parlarne. Cioè, manca il riferimento precedente, perché si dice ma l'altra gara tu hai fatto così, dice ma io non c'ero, c'era quell'altro, e tutta questa alternanza alla fine viene a mancare l'unione, viene a mancare quella certezza, quella, come si dice, quella costanza di rendimento e di attività che quando abbiamo visto Charlie Whiting, ma anche Masi, stessa roba anche lui, perché Masi era un allievo di Charlie Whiting, avevano portato avanti, perché c'era un direttore di gara che aveva stabilito delle norme, discuteva con i team e la gente sapeva come ragionava quel direttore di gara. Qui adesso tra un Wittich che lascia aperte delle maglie, un Freitas che ne lasciava aperte un'altra, eri lì che non sapevi mai se le cose andavano o non andavano. In più il problema dei commissari tra gli sportivi e i tecnici, che a volte non si ritrovano perché uno segnala l'altro, l'altro poi manda la palla in rete, insomma tutta una serie di cose che in questo momento...
Anche come pretendere però, Paolo, che in Serie A ci sia lo stesso arbitro per tutti, no? Cioè,
sì,
da,
esatto.
Da un certo punto di vista ci sta anche che un arbitro possa avere un rendimento diverso rispetto a un altro, no?
E sì, anche però sono 10 partite...
Che comunque possono...
sono 10 partite al giorno che fanno, anche se poi giocano in diverse giornate. Qui invece una gara dovrebbe essere soltanto uno.
Basta. Sì, sì, no, ma non c'è dubbio. È anche vero che quel posto lì è un posto di prestigio, per cui chiaramente la FIA cerca di mettere dentro la gente anche per tenersi di buoni e per dare un po' di lustro a un tot.
Beh, in realtà comunque entrambi i direttori di gara sono stati, io parlo del direttore di gara, erano...
No, io parlavo anche della commissione, parlo della commissione di commissari, che chiaramente è un posto di prestigio, quindi è chiaro che cercano di giocarselo anche, come dire, tra quella quindicina, ventina di personaggi che meritano di stare lì, ed è chiaro che poi un Alan McNish magari ha una visione diversa rispetto a Pirro, adesso ho detto McNish per caso, così per dire, ma ci sono diversi piloti che hanno esperienze diverse, sono uscito, però è chiaro che nel momento in cui devi decidere, poi chiaramente hai, anche in virtù dell'esperienza che hai avuto nella tua carriera, è chiaro che non è detto che hai sempre la stessa linea decisionale.
Emiliano, il problema è che il pilota o colui che è dentro nella commissione, sono in quattro, può esporre un punto di vista, ma poi le decisioni vengono prese a maggioranza e con la supervisione del direttore di gara. Quindi calcolo un pochino, ci sono 20 piloti in pista, ci stanno 27 monitor più la telemetria e tutto il resto. Questi qui nel frattempo, durante la gara, devono guardare, devono rifare le cose. Poi il pilota dice: secondo me questo qui ha sbagliato, oppure secondo me la cosa non è valida. Poi devono stare lì a sindacare, ma nel frattempo ne sta succedendo un'altra, e quindi via di questo passo. Io vi inviterei a visitare una sala di direzione gara ad un autodromo, uno qualsiasi, non è importante che sia di formula, sono soltanto schermi, telecamere, due o tre telecamere per ogni curva, immagino un pochino Formula 1, che poi c'è le camera car, le piste, il radio, la telemetria, le comunicazioni, i box, una roba e l'altra, e poi sono sempre quei soliti quattro gatti che devono prendere le decisioni, quindi non è che sia una cosa molto facile, ecco.
Sì, non deve essere facilissimo fare, cioè alla fine forse hai anche sovrainformazione da un certo punto di vista, no?
Sì, esatto, hai più informazioni rispetto a quelle che in realtà ti servono, e più informazioni hai, più ti viene il dubbio, e a volte quando ti viene il dubbio, per non sbagliare, prendi la soluzione, quella che magari ti sembra la più ideale, ma invece poi in realtà col senno del poi non è quella.
Tra l'altro, decisione diretta, anticipiamo, anzi apriamo il paginone, secondo me, del capitolo Alonso, che è una decisione, secondo me, allora io anticipo già che non sono assolutamente d'accordo con quanto è successo, nel senso che può succedere che una macchina da corsa perda un pezzo, soprattutto dopo un contatto del genere, anzi secondo me andrebbe premiato Fernando Alonso, Team Alpine, per essere stoicamente arrivato in fondo settimo a una gara con una macchina dopo un incidente del genere, per cui mi sembra assurdo penalizzare in 30 secondi un pilota perché ha perso uno specchietto. Dopo capisco che sia pericoloso correre senza uno specchietto, capisco che questo specchietto potenzialmente poteva, nella peggiore dei casi, anche finire sul casco di un altro pilota, ma i caschi moderni, credo che uno specchietto se lo mangiano a colazione o meno, però ma anche detto, insomma, che, ma sì, dai Paolo, peserà mezzo etto uno specchietto così.
Mezzo etto a 300 all'ora, fai la differenza.
Io ricorderei il bullone di Massa.
Ma il bullone,
sì,
ma
era
bullone di acciaio. Scusate, il bullone è bullone è acciaio sì, contro
comunque,
un pezzo di plastica.
Il problema, secondo me...
È acciaio contro un pezzo di plastica, e tra l'altro il casco di Massa non era il casco che hanno questi qua adesso, perché adesso hanno la visiera antiproiettile, hanno l'alo, hanno la visiera antiproiettile, e stai tranquilla che uno specchietto zero.
Sì, il problema è che hanno, a Magnussen hanno esposto quest'anno ripetutamente quella che gli inglesi chiamano la meatball flag, quindi con la bella polpettona arancione, e allora... Loro giustamente si sono detti: Alonso è arrivato prima di noi, perché non ci proviamo a dire che comunque Alonso doveva ritornare ai box? Il problema è che non gliel'hanno esposta, quindi non capisco perché tornare sui propri passi. Allora, è come ammettere, perché lì secondo me c'è anche un rimpallo tra i commissari e il direttore di gara su questa cosa, perché sembra che si vogliano dare la colpa, come dire, scaricare la colpa. E quindi il problema è fondamentalmente quello, che prima hanno deciso di non occuparsi di questa cosa, era evidente prima che lo specchietto fosse penzolante e poi addirittura si è tolto del tutto. E perché poi allora decidere sì, effettivamente la macchina non era sicura,
sì, appunto,
bastava semplicemente, era una cosa
reclamo.
Evidente.
Su reclamo,
però,
poi,
però voglio dire, anche Russell ha fatto mezza gara con la pinna di destra che penzolava, anche Verstappen ha fatto mezza gara col deflettore sinistro.
Aveva quel problema. Ma certo, però quello che ti dico io è che non capisco il motivo per cui poi tornare sui propri passi. Se tu decidi che è una cosa che nella gara vedi e secondo te non causa problemi, allora poi non puoi dire dopo, perché un altro team fa ricorso, che non funziona in questo esatto. modo e che deve essere e che doveva rientrare in box, ecco.
Bah, non lo so, a me sinceramente non lo so, io poi sai che ho questa visione molto... Per me si dovrebbe tornare al tempo di Nuvolari, in cui quando correva con le moto faceva la curva col gomito sulle case. Per
sì, e avere sette morti all'anno, tanto per gradire.
Quella era motorsport. Adesso scherzi comunque, a parte, però comunque queste qui sono piccolezze, oggettivamente sono piccolezze.
Vabbè, comunque
del genere,
discuteranno, ripeto, discuteranno l'appello ed è probabile che troveranno il modo di reintegrare la posizione di Alonso e poi faranno una nota in cui diranno che in futuro terremo conto di questo, per cui dal punto di vista immagine sportivo vanificare l'impresa di Alonso ad Austin è un boomerang che gli si ritorce contro, perché questo qui ha fatto veramente qualcosa di incredibile. Ecco, poi tra l'altro esatto, poi come sosteneva un collega, Sainz si piglia una botta, una ruota, un fianco, la macchina demolita. Alonso salta per aria, picchia contro il muro, arriva ai box ed è ancora lì. I misteri della Formula 1, basta l'angolo sbagliato di impatto e la macchina si disintegra.
No? Esatto. È carbonio Paolo, è carbonio. Se tu prendi la stessa botta davanti o dietro, cambia tutto, no? Lo sai benissimo come funziona. Detto questo però, secondo me... con tutto quello che si fa per la sicurezza, anche diciamo stravolgendo quello che è il concetto di monoposto, poi fai correre gente tipo la FIE o la Tifi, scusami, o Stroll, e alla fine ti combinano questi casini qua. Allora, cioè, il fatto di essersi spostato così tanto in rettilineo è pericolosissimo, ed è una cosa che lui magari aveva già fatto, ne parlavamo oggi nella diretta su Instagram, ci spiegavi che era già successa anche una cosa del genere, ma in generale sono piloti che, non lo so, Alonso si difende in modo duro, non è quello. Però c'è modo e modo di difendersi, fatta così sporca in rettilineo, spostarsi mi sembra una cosa veramente molto...
Penso a Ocon che aveva cercato di attaccare al muro Fernando Alonso, che era il suo compagno di squadra, quindi cioè, sono cose che quando sei in ballo, che stai lottando, le fai. Poi, a maggior ragione, noi adesso siamo qui a parlare di Latifi.
Però ci sono momenti e momenti per farle certe cose, Paolo, lo sai benissimo, cioè quelli veri te le fanno quelle robe lì, però sanno anche come fartele, e soprattutto sanno come...
Fernando Alonso ha ammesso di aver reagito in ritardo, di aver sbagliato qualcosa anche lui, infatti non è che è andato giù pesante nei confronti di Stroll,
anche perché il padre
è quello che gli pagherà lo stipendio, per cui è valido anche questo.
Siamo andati
in giuria dei commissari insieme per Manina. Certo.
Poi ripeto, siamo qui che parliamo di Latifi, di Stroll, però ti garantisco che a vederli guidare queste macchine, per quanto un Latifi possa essere imbarazzante nei confronti degli altri piloti che corrono assieme,
è uno che cammina,
per cui la differenza tra lui è andato a punti, per cui tra lui e qualcun altro sì, c'è quella differenza dettata dal punto di vista sportivo, dalle prestazioni, però il fatto che sappia guidare una macchina di Formula 1 e riesca a portarla
certo.
al limite,
ma è l'insicurezza l'insicurezza di alcuni momenti, Paolo, che è un po' strana.
Il problema di Stroll è che non è in grado di leggere bene le situazioni, le cose che lo circondano, esatto. Le altre macchine, ed è un problema grande per un pilota, perché in sé a livello di pilotaggio Stroll
Non
è
è
anche in
male.
grado di, non è male, però poi si perde in un bicchiere d'acqua. Era successo anche con Latifi, non mi ricordo in quale Gran Premio quest'anno, che erano arrivati a un contatto perché entrambi si erano un po' confusi, ecco, mettiamola in questo modo. Però è chiaro che la dinamica poi dell'incidente di ieri è stata pericolosissima. Se fosse uscito leggermente prima Alonso, non so che fine avrebbe potuto
Facciamo
fare,
frontale col
esatto.
guardrail.
E poi senza contare del fatto che ha rischiato pure di decollare. Fortunatamente questi monoposto non sono i prototipi di Le Mans di qualche tempo
No,
fa, però.
soprattutto non è la Red Bull di Webber a Valencia che
È nel 2010, però. Sì,
centrò in
sono
pieno
passati.
Kovalainen e la macchina praticamente decollò. Qui l'urto alla velocità è stata identica, però l'esito è stato completamente diverso, per fortuna,
Qui è uno dei
quindi
pochi casi in
evidentemente.
cui, uno dei pochi casi in cui una macchina che pesa il doppio di quelle vere ha dato un vantaggio, ecco, diciamo, perché comunque non è decollata come la
No,
macchina di Webber.
più
E
che
poi
altro, tra
l'aerodinamica
l'altro,
sicuramente, certo.
esatto, abbiamo pubblicato un'intervista all'ingegner Mario Almondo di Brembo in cui spiegava che una volta le macchine avevano il 33 davanti, il 33 al centro, il 33% di carico aerodinamico sul posteriore, quindi era bene o male
Erano
una macchina
bilanciate.
bilanciata, mentre invece queste hanno il 50% di carico che è tutto sul posteriore e un 25% davanti, per cui davanti è già un pochino più problematico da inserire. Questa differenza di assetto aerodinamico in questo caso probabilmente ha fatto la differenza,
È
perché
rimasta
nel
proprio
vedere,
incollata dietro, diciamo.
sì, esatto, l'abbiamo vista proprio, è rimasta lì e poi per fortuna è andata bene. Però il problema
Ce
delle
ne sono
gomme
stati tra l'altro
scoperte.
ce ne sono stati di incidenti così, oltre a quello di Weber, ti ricordi Paolo, anche Patrese all'Estoril,
Sì,
più o meno fu una cosa così.
30 anni prima, ecco, anche lì con Berger che lì frenò davanti all'ingresso dei
Fittipaldi a
box.
Monza nel 92, anche
No, nel 90,
91, 93, 93.
93,
93.
esatto,
Doveva la
che
Minardi
decollò su
Bianca
Mac.
che tagliò il traguardo sesto,
A testa, sì, dopo
facendo
che
il
aveva
looping.
fatto facendo il looping,
Straordinario.
praticamente nel momento in cui la macchina è decollata, la mamma di Christian
Sì.
Fittipaldi è svenuta, per cui
Beh, ci credo,
sì,
poveraccio.
era lì,
Però è
perché
arrivato
all'epoca
sesto. È arrivato
però lì si
sesto.
poteva stare sul muretto dei box e noi si è rimasti, mi ricordo l'immagine di c'era Giorgio Beghella Bartoli che era il direttore di gara, che era lì con la bandiera a scacchi, rimase lì a guardare, non gliel'aveva nemmeno data la bandiera, è rimasto lì con la bandiera in mano, vedeva questo che girava davanti in rettilineo, per cui fu una roba
Che poi
abbastanza
è
impressionante.
atterrato dritto, ha fatto il giro, è atterrato dritto, che era su Barbazza, era, credo, era su Barba, forse era Barbazza che aveva lasciato
Martini,
Minardi.
Pierluigi
Martini,
Martini.
ecco, Martini, sì, Martini.
Era Pierluigi Martini.
Straordinario.
A
Vai.
proposito di bandiera a scacchi, non so se avete notato il grandissimo entusiasmo con cui Tim Cook della Apple ha sventolato la bandiera. Sembrava a me nella sala d'aspetto del dentista, è stato un po' iconico proprio.
Viene voglia di vendere l'iPhone per visto un'immagine
Vedi
del
proprio,
genere.
io credevo inizialmente che fosse nervoso, no? Magari perché è una cosa importante, c'è cioè chi l'ha sventolata in modo scorretto, un giro prima, niente,
Chi non l'ha
proprio una
sventolata
bella.
affatto, tipo Pelé in
Ce ne sono
Brasile.
stati di casi di personaggi gestiti
Beh,
male, no? Però effettivamente fu
io
proprio
però,
così.
Proprio un nerd di quelli proprio peggiori della peggior specie,
volendo
veramente.
ridere, però, con una presenza di 440.000 spettatori, il momento iconico di una gara, di un avvenimento sportivo negli Stati Uniti è quando si canta l'inno nazionale. Non ho mai sentito una serie di stonate, di tagli, come stavolta, per cui ha pareggiato quello che è successo a Monza con Bocelli, che qualcuno gli aveva staccato la spina e non l'ha fatto cantare.
Tu
Ecco.
dici in questo caso forse conveniva che non si
Sì, in
sentisse.
questo caso avrebbero dovuto invertire le cose, l'impianto audio di Austin messo a Monza e la cantante praticamente. Cioè, è una roba imbarazzante quello che ho detto. Tra l'altro non so nemmeno chi fosse questa, non l'ho neanche visto, però
Neanch'io, non la conosco, ecco, però insomma, forse era anche
esatto, per cui.
l'emozione, chi lo sa,
Ma
però.
può darsi, anche perché l'avrà provata chissà quante volte, anche perché l'inno americano, The Land of Freedom, ha degli acuti, bisogna andare fuori scala e quindi deve avere due polmoni belli grossi e se appena appena sei fuori, poi ha voluto cantarla a cappella senza nemmeno la base musicale e quindi ha fatto la frittata. Mi viene sempre in mente il film Una pallotta alla spuntata, quando praticamente Leslie Nielsen si sostituisce al tenore e praticamente va a cantare ecco, tra Monza
Più o
con
meno.
Bocelli
Più o meno.
Tra l'altro, con quello che è successo a Monster, c'è veramente da farci una roba.
Ah, una cantante che non, vedi, non conosco il genere. Mm.
Ecco, per cui ti dico, da questo punto di vista, i grandi americani la stonatura non hanno fatto, ecco.
Ecco, quella roba con Shaquille O'Neal, veramente
straordinario, stupendo.
È stato un siparietto, sono quelle cose per cui proprio rimango a bocca, ecco, però, aperta. Così.
Esatto, per vabbè. Cui torniamo al discorso di una Formula 1 che ama le americanate. Mi ero già lamentato praticamente triste perché ho visto il PC Moretti e nessuno aveva dei Mac. Può essere, ti dico, l'americanata, il fatto stesso che avevo scritto un pezzo facendo un'inchiesta in cui le qualifiche finivano all'una, cioè, ma siamo fuori dalla grazia di Dio, cioè, non esiste, ma c'è sempre corso col fuso orario dalle altre parti. Mi ricordo i primi Gran Premi, tra l'altro settimana prossima in Messico ci sarà da ridere col fuso anche. E all'epoca i giornali chiudevano più tardi.
Però le qualifiche sono alle 22 ore italiana, quantomeno.
Sì, almeno quello, però hanno voluto ritardare volutamente gli orari ad Austin e se ne sono fregati di tutto quello che poteva essere l'Europa e il resto del mondo. Quindi qualcuno diceva, ma tanto chi se ne frega, io se voglio, ok. Ma nel momento in cui tu fai le qualifiche alle 17, non c'era nessuna ragione al mondo affinché queste qualifiche non potessero partire alle 15 o addirittura alle 14, come potevano fare. La giornata l'avrebbero riempito ugualmente. No, se ne sono fregati altamente. Poi vedi questi spettacoli, vedi queste cose qui, e capisci che la Formula 1 ha virato decisamente verso un pubblico che con Netflix, con i nuovi modi di comunicare, adesso è diventata la patria, e noi rappresentiamo un po' la tradizione, i boomer, come ha detto qualcuno, destinati a sparire.
Parla
la Formula
per
1...
te,
io Paolo non la vedo così negativa, cioè il fatto che rispettino gli orari dell'Europa, cioè di fatto è un campionato del mondo, per cui non è che possono fare gli orari.
Ma sai, Emi, cos'è il problema? Ma che no, hanno il fatto problema le qualifiche alle 17 e in tutta Europa, e per tutte le gare europee, tranne credo, non mi ricordo quale fosse l'eccezione, c'era una forse Zandvoort che erano alle 15, erano sempre alle 16. Quindi perché non mantenere gli stessi orari? Ecco, quel punto,
esatto.
Perché ritardare di un'altra ora? Non serviva niente per loro tirare le 17.
Cioè, finire le qualifiche all'una è una cosa che quello che è a casa in panciolle sul divano guarda la TV, si gode lo spettacolo, ma per tutto il resto è qualcosa di, tra audience e tutto il resto, non ha assolutamente una giustificazione. Va bene se hai impostato tutto il programma sul pubblico americano, sul continente americano, e allora capisci che la Formula 1 ha virato in quella direzione. Ecco,
c'erano 400.000 spettatori, quindi vuol dire che tutto sommato.
Sì, hanno attirato molto. Di solito la Formula 1 negli USA non è che prendeva molto. Avere tutta questa gente qui vuol dire che hanno ottenuto il loro scopo e il baricentro.
Credo che esatto. A Napoli non li vogliono più vedere in vita, più o meno. Dopo
no, però messi. Anche
beh, ma
volta...
devo dire che comunque il COTA, come lo chiamano,
sì, il COTA
è un tilcodromo di tutto rispetto, una spanna sopra gli altri. È stato un bel lavoro di copia e incolla di diverse piste, c'è cioè qualcosa di Silverstone, qualcosa di Suzuka, qualcosa di Hockenheim.
Infatti mi sorprende che sia così bella quella pista, essendo
il
pure essendo
è eccellente,
bella, sì.
Devo dire, quindi non è male. Questa pista e piace molto.
Diciamo che le piste diciamo che le piste che hanno dislivelli sono di solito sono abbastanza, è quasi difficile sbagliarle, no? No, chiaro che fare un tilcodromo in mezzo al deserto è più normale è normale, no? Però il sali scendi comunque te la rende sicuramente piacevole. Detto questo, Diletta, se hai altre argomentazioni, se no possiamo anche andare avanti.
Ma io direi qualcosa su Sebastian Vettel, perché...
Bravo, infatti all'inizio dicevamo che tutto sommato la macchina non andava neanche così male, la Aston Martin, perché comunque un paio di... Tra l'altro stavano facendo una strategia molto buona, secondo me.
Ma anche Stroll stava andando bene fino al momento del fattaccio,
Stava andando bene, non so cosa hanno preso, avranno bevuto un po' di Red Bull, non so cosa hanno fatto, però camminavano. E quindi è stato anche piacevole rivedere il nome di Vettel in testa a una classifica. E questo è stato sicuramente... Poi lui guida evidentemente senza pressioni, quindi sta molto meglio ed è tornato a essere anche un ragazzo simpatico, carino e a modo come è sempre stato prima, diciamo, di vivere sotto pressione nell'era Ferrari. Ed è un peccato, secondo me, che un personaggio del genere sparisca dalla Formula 1. Spero che l'anno prossimo qualche gara, magari in sostituzione di qualcuno, o così, riesca a farla, no? Perché comunque è un bel personaggio. Un po' un peccato che si ritiri così, così presto. Ecco, mettiamola così. Non so cosa ne pensate voi.
Io credo che per molte cose la Formula 1 sia incompatibile con quelli che
Con
sono
lui.
i suoi ideali, però visto come sta correndo in questo momento si capisce che la parte, il cuore vero della Formula 1, quindi la pista, lo attrae ancora moltissimo, si vede forse che ha già quasi, è malinconico da un certo punto di vista, è rilassato, felice ma anche un po' malinconico perché alla fine è consapevole, che mancano veramente poche gare. Lui ha detto che vorrebbe solamente sostituire qualcuno a Suzuka se ci fosse la possibilità, perché è una pista che gli piace moltissimo, ma chissà, magari poi cambia idea, non sarebbe il primo. E effettivamente è anche una personalità talmente peculiare, è una persona che ha delle idee che si possono anche non condividere, ma che comunque dimostrano una certa profondità, e mancherà alla Formula 1 perché è veramente un personaggio di spicco, come lo può essere per altri motivi completamente diversi un Ricciardo, ad esempio, però è un peccato anche secondo me. Insieme a Hamilton, credo che Vettel sia il pilota più complesso fuori dalla pista, e questo può essere, secondo me, un valore aggiunto. Mi piacciono i piloti che non hanno paura di esprimere la loro opinione, che hanno anche la forza per imporsi nei confronti della federazione della Formula 1 stessa rispetto ai ragazzi più giovani.
Paolo, ci vuoi aggiungere qualcosina?
No, direi che Diletta ha detto tutto, anche se conoscendolo dai tempi della Formula BMW ad oggi, ho visto un cambiamento notevole nella persona, nell'uomo, anche negli atteggiamenti, il modo di fare. Quindi c'era un qualcosa di, non so come dire, tutte le volte che lo frequentavo, poco, perché non è che era uno di quelli con cui riuscivo a legare. C'era sempre un retrogusto di qualcosa che non quadrava, ecco. Ti dico soltanto che ai tempi in cui era la Toro Rosso, aveva il solito appartamento in uso che la squadra dà ai suoi piloti, ma anche lui, come aveva fatto in precedenza Alonso quando era in Minardi, quando la squadra si chiamava Minardi o gli
Sempre
altri,
quello
aveva
l'appartamento.
invitato. Sì, è sempre quello. Praticamente è un po' una foresteria. E
Uno
lui,
scannodromo.
se, no, beh, conoscendo Vettel, no.
Beh,
Alonso
no,
sì.
lui non si è
Alonso
sì.
sì. Alonso sì. Alonso sì. Alonso no,
Sicuramente.
non lascio stare i dettagli. Ti dico soltanto che una sera si era fatto prestare 100.000 lire da un meccanico. Questo qui ha dovuto aspettare che diventasse campione del mondo per riuscire a
Per farsi
riaverle.
ridare, certo, certo.
Esatto, per cui alla fine sì, e disse: oh, ma ci pensi che ho dovuto prestare 100.000 lire a un campione del mondo? Ecco, pensa, c'era ancora le
Però vedi,
lire.
può questa può raccontarla anche ai nipotini, è
Sì,
incredibile.
esatto. E lui praticamente invitava i suoi meccanici, la sua squadra, e praticamente li obbligava a mettere le pattine e quindi togliersi le scarpe. Chi fumava lo sbatteva fuori sul balcone. E poi no, lì ho appena pulito, no, lì la cenere. Cioè, infatti in squadra erano tutti quanti da dire,
Da
ma questo
nessuno,
qui.
ma ce l'ha lui.
Sì, esatto. Mentre invece un altro che era così bello lucido era anche Verstappen, anche se era in condizioni un po' diverse, perché un Vettel ha vissuto qualche volta, è rimasto un po' di tempo a Faenza, mentre invece un Verstappen era molto poco, però un Verstappen era quello che, per esempio, stupiva tutti, perché da ragazzino riusciva ad essere con una visione, riusciva a stupirli parlando, discutendo, cioè durante un giro riusciva a fare un'analisi metodica di tutto quello che vedeva, di tutto quello che succedeva e a chiedere informazioni sugli altri. Cioè, stiamo parlando di ragazzini che avevano 17-18 anni e questo fa capire un pochino come si approcciano al mondo della Formula 1 attuale. Ecco, questo qui è un po' il ricordo che ho di un Vettel e in parallelo ho fatto anche un Alonso e un Verstappen assieme.
Allora, io ho due argomenti, anche perché abbiamo pochi minuti, però forse anche tre. Vediamo se riusciamo a farli velocemente. Intanto, il primo è Giovinazzi, con l'errore in FP1, si è giocato le ultime possibilità che aveva di tornare.
A meno che non ci sia una grossa spinta da parte di Maranello, perché un posto è ancora di Maranello, credo che Giovinazzi abbia fatto la frittata con quell'uscita dopo tre giri.
Anche perché Paolo, tu giustamente dicevi anche in altre sedi che la AS già tempo fa non lo volle proprio perché aveva avuto degli incidenti dell'FP1,
esatto.
Quindi esatto. Non è, appena io infatti ti ho pensato quando è successa quella cosa venerdì, ti ho pensato perché ho detto ecco è successo,
mi spiace però
spiace, per carità.
Dispiace,
anche
però
perché comunque conto... lui va, non è uno che va piano, però...
Lo so, però se le occasioni te le danno e non le sai sfruttare, a questo punto il problema è soltanto il tuo, quello c'è da dirlo. Sarebbe stato bello avere un pilota italiano in Formula 1, mi auguro che ci sia ancora la possibilità, anche se poi il sacrificato dovrebbe essere Mick Schumacher. Un Mick Schumacher che, devo dirlo sinceramente, onestamente, pacatamente, come diceva qualcuno, qualunque mende, è lì soprattutto per il nome, per quello che rappresenta, per l'affetto, l'amore, la passione nei confronti del padre.
Non è andato malissimo, eh? Cioè,
no, non è andato malissimo.
Inizia a farsi vedere sì, i posti decenti.
La AS ha fatto una strategia disastrosa nei suoi confronti e quindi... capire se è il frutto del caso o se per caso è una scusa per trovare l'occasione per farlo fuori, però in realtà in Formula 1 devi, come dicono, devi performare, quindi un termine italiano di una performance in inglese, devi avere delle prestazioni e lui non le ha avute e quindi indipendentemente da tutto ci è rimasto soltanto il nome, l'immagine, l'affetto per quello che rappresenta questo ragazzo, ma poi se vai a grattare sotto vedi che non ci sono grosse ragioni per tenerlo ancora lì, se non una grossa spinta politica per quello che rappresenta. E il Giovinazzi è chiaro che in sostituzione di uno così avrebbe delle grosse difficoltà, perché dovrebbe dimostrare di valere molto di più. Nell'unico momento in cui poteva fare un confronto diretto, dopo tre giri la macchina gliel'ha attaccata al muro, e quindi o arriva un appoggio politico, però io ce lo vedo la Ferrari che privilegia Giovinazzi contro Schumacher. Cioè, si mette anche Maranello in una situazione un po' particolare, ecco, perché noi siamo italiani e avremmo preferito magari per la maggior parte vedere una Ferrari che appoggia un italiano, però a livello mondiale la vedo un po' dura. Insomma, comunque ancora tutto aperto, io mi auguro che ci sia una possibilità, uno spiraglio di combinare qualcosa.
L'altro argomento che volevo aprire, vabbè, speriamo che Giove insomma in qualche modo riesca a rientrare o in Formula 1, che comunque magari trovi anche un posticino nel...
posso dire che lui avrebbe l'occasione della vita, che è il programma nell'endurance di Ferrari, del WEC.
Bisogna vedere se non hanno già fatto... allora, sicuramente un team di Ferrari, poi lo vedremo venerdì, è quello di Amato Ferrari, quindi del GTE. Quindi quello sicuramente...
Però dico, magari anche one-off inizialmente.
Uno ce l'hanno già fatto.
Non parlo del 2023, però sarà un programma che durerà negli anni.
Sì, almeno 2-3 anni. Grassi,
secondo me potrebbe essere un'ottima opportunità di farsi vedere. Magari alle
sì, io credo che Ferrari almeno due macchine le devono fare.
Sì, esatto.
Posso immaginare che se la 1 è decisa, la 2 magari ci mettono dentro un po' di gente.
Poi sai, mi può anche darsi che ci sia un prototipo in più per Le Mans, è successo in certi casi con alcuni marchi importanti, quindi può anche darsi che possa essere un'occasione così one-off che poi invece diventi un'opportunità maggiore. Ecco, io un'opportunità così lo vedrei bene in una veste del genere. Ecco, ci
sì,
sono tanti ex piloti di Formula 1 che nel WEC.
Sì, però un formulista fino a quando può, non so come dirti, cioè fino a che non c'è la voce di speranza, loro non abbandonano quella barca lì. Capito? È proprio nel DNA di chi corre in monoposto.
Sì, esatto, è una questione mentale.
Capisco, però se poi le opportunità in Formula 1 non ci sono, o ci sono tanti ex piloti di Formula 1 che hanno preso quella direzione o la Formula E, ma credo che il WEC sia una sfida molto interessante tecnicamente, anche se a livello di pilotaggio la Formula E è molto complessa.
Allora, parliamoci chiaro, McLaren ha fatto fuori Ricciardo, un posto, Vettel che ha lasciato la Aston Martin, Latifi che lascia la Williams, cioè c'è stata una serie di cambiamenti di piloti e Giovinazzi non ha mai occupato uno di questi sedili, che si è liberato per qualche ragione.
Vabbè, perché lui, perché lui comunque sta nella
è rimasto
di
legato.
Paolo.
Sì, però se ha fatto il test con l'Alpine a Budapest, era andato benissimo, però hanno preso Gasly che era già con un'altra squadra. ed era stato molto bravo, cioè aveva fatto 100 giri a Budapest nei test. Quindi, cioè, non gli fai fare 100 giri, due gran premi ad un pilota con regolazioni, sviluppo della macchina, indicazioni, e poi a un certo punto hanno preso Gasly, che era già in un'altra squadra, che era già con un contratto firmato, hanno dovuto pagare le penali, svincolarlo e tutto il resto. Cioè, è un po' una roba da, ecco, forse magari Alfa Tauri, però Alfa Tauri si sono subito accasati con De Vries, quindi vedi che appena si è liberato un posto è arrivato l'olandese di turno, è arrivato l'inglese di turno, è arrivato l'australiano di turno, e quello che praticamente è rimasto ancora al palo a guardare in giro è
E
stato
Giovi.
Giovinazzi. Ecco, questo qui dispiace, questo dispiace, poi alla fine, una volta che hai l'occasione di salire in macchina, dopo 3 giri non gliela devi attaccare al muro. Ecco, questo è indipendentemente da come è successo, dai casini. Mi auguro che possa avere una possibilità, perché un pilota italiano in Formula 1 fa bene a tutti.
Vabbè, comunque a proposito dei piloti italiani Formula 1, questo era il secondo argomento che volevo aprire, la combo Mini Kimi Antonelli.
Antonelli.
Mi sa che uno di questi due qua comunque lo vediamo tra un po',
Sì, sono nel management giusto, guarda caso, ci sono già i nomi che l'hanno preso, uno è
La
AMG,
Mercedes.
e tra l'altro furbescamente l'hanno fatto correre con la Prema, cioè una squadra italiana che è legata a Ferrari, quindi saranno pure tedeschi, ma quando c'è da scegliere le categorie minori hanno scelto bene, e l'altro
Certo.
è legato a Hart, ovvero a Nicholas Todd, però sono ragazzi che arrivano dalle categorie. Hanno bisogno di fare almeno un altro anno di Formula 3, un altro anno di Formula 2, quindi prima di 2 o 3 anni non se ne parla, se dovesse
Però
andare
entrambi, so
piccolissimo.
beh, certo, sono ancora due ragazzetti, uno c'ha 14-15, adesso non mi ricordo più quanti anni ha Antonelli, ma insomma è
16,
abbastanza
credo.
16, ecco, c'è
16,
un,
quindi vuol dire
almeno un altro paio
ma...
d'anni se li deve fare in giro.
Beh, di
Esatto,
più.
anche di più. E
Probabilmente anche
poi,
di più.
come quelli che dicono, facciamo l'energia nucleare, riapriamo le centrali, ci vogliono 8 anni per una centrale, nel frattempo cosa facciamo? Ecco, ci vogliono 3 anni per avere minimo un pilota italiano in Formula 1, nel frattempo cosa facciamo?
Poi non bisogna neanche bruciare le tappe, secondo me, in particolare Antonelli è bravissimo, però pensa a Yuki Tsunoda che si è fatto Formula 4, Formula 3, Formula 2, Formula 1 nell'arco di pochissimi anni e comunque è arrivato in Formula 1 acerbo, per cui bisogna anche dare ai piloti, per quanto ci sia l'attesa di un nuovo talento italiano, per quanto ci sia un pilota decisamente bravo, competente, bisogna dare loro la possibilità di crescere con i giusti tempi per arrivare preparati a un'occasione che in Formula 1 arriva, ma poi te la devi tenere stretta e quindi c'è il
Esatto.
rischio di diventare una meteora perché si è troppo inesperti o perché si finisce nella scuderia sbagliata per tanti motivi. È chiaro che essendo poi nell'orbita Mercedes gli diventa anche più semplice essere seguiti in un certo modo, però diamo tempo al
Dunque,
tempo.
Mini è del 20 marzo 2005, nato a Palermo, invece
Quindi
Kimi.
17.
No, sì, invece Kimi ne ha 16 perché è del 25 agosto 2006 ed è di Bologna.
Mamma mia.
Quindi, quindi in realtà sono è più vecchio Mini. Più
Io
vecchio
vedo
Mini,
quelle
sì.
date di nascita e mi viene veramente lo spavento a pensare che un ragazzo nato nel 2006 abbia 16 anni, aiuto,
Si
vabbè,
è
non ci
già in odore di
provo.
Formula 1 e tanta roba. Comunque sono due bei pezzi che adesso bisognerà capire anche l'ACI Sport come se li porterà avanti. Adesso con Giovinazzi probabilmente il lavoro per quanto riguarda la Formula 1 può essere che sia concluso, ma questi due qua, insomma, a parte che vabbè, ACI Sport conta anche poco perché sono dentro a delle orbite abbastanza buone. Però comunque intanto c'è da fare. Detto questo, poi Paolo, volevo chiudere diciamo, con l'evento che ha segnato anche un po' questo weekend con Matesic. Quindi se vuoi parlarci un
Non
attimino,
è
chiudere.
solo Matesic,
Anche
io
perché
metterei anche
cambia proprio un po' la
esatto. Tra
Formula 1.
l'altro, era quell'evento che dicevamo del mancato accordo Porsche Red Bull, in cui tra le righe avevo fatto capire che c'era un altro elemento e non potevamo ovviamente dire che cosa stesse succedendo. Adesso che è capitato, penso che sia chiaro a tutti qual era il mio modo un po' criptico di esprimermi. perché esiste una forma di rispetto. Però di sicuro Matesic è stato un innovatore nel suo genere, perché andare a prendere una bevanda che faceva praticamente schifo a tutti con il sapore, e intuire che con piccoli aggiustamenti sarebbe diventato un best seller a livello energetico, e tanto che nel 2020 hanno venduto 7,9 miliardi di lattine.
Di cui 7,8 miliardi a Valerio Nebuloni, che lavora con noi.
Che salutiamo, ciao Valerio.
Per cui riuscire a far diventare una bevanda energetica di successo, e soprattutto avere tanti soldi da investire, c'è un fatturato annuo di che va oltre i 6 miliardi, 12.000 dipendenti, 5 uffici centrali, tra l'altro uno a Salisburgo la sede, ma ce n'è uno anche a Milano, quindi l'Italia è un mercato importante. Quindi da questa idea qui di sponsorizzare, legare il nome Red Bull alle ali che simboleggiavano un po' il tutto, con la passione per il volo, perché non dimentichiamo che Matesic aveva aperto Hangar, Hangar 7 a Salisburgo, oppure Felix Baumgartner che si era lanciato, oppure la pattuglia acrobatica, esatto, quando parliamo anche del Red Bull Ring, il circuito, con una serie di servizi e infrastrutture che gli altri se li sognano. Però volevo legarla anche all'altro discorso importante, quello di Aleardo Buzzi, il gran patron della Marlboro, che è scomparso a 93 anni ed è stato colui che praticamente ha messo il logo Marlboro sulla Ferrari, dopo averne parlato con Enzo Ferrari. Era un gentiluomo di quelli vecchio stile, in cui le corse rappresentavano ancora una passione, una palestra di stile, e ha aiutato tantissimi, non solo piloti ma anche squadre, tanto che c'era una filiera, la filiera Marlboro, ricordiamo soltanto piloti come Mika Häkkinen dal Formula 3 in poi, oppure altre scuderie minori, o anche Ron Dennis con la MP4, il Marlboro Project 4. Quindi
infatti
è stato
Paolo
un magnate.
È riuscito nell'impresa di replicare quello che ha fatto Marlboro, giustamente come hai detto tu, ma anche quello che ha fatto Martini Racing, perché poi Biasion un tempo mi diceva che era fiero di portare la tuta con scritto Martini Racing, no? Che era un po' di essere arrivato a un certo livello. E qui penso che sia la stessa cosa, cioè per un pilota averla tutta con scritto Red Bull, penso che sia qualcosa di veramente
molto per importante. Cui, no? Per cui due personaggi importanti, uno vecchia generazione, Aleardo Buzzi, che era veramente un gentleman svizzero, un personaggio che era sempre educato, sorridente, sempre dietro le quinte, e Matesic, che a modo suo non è mai stato ingombrante, non è mai stata una presenza dirompente in pista, ma con una visione, con una passione, che riusciva a coinvolgere tutti, e poi soprattutto con la voglia di investire, perché va bene che Helmut Marko è colui che gestiva praticamente la squadra, ma è anche vero che poi i vari Vettel, Buemi e tutti i ragazzi della filiera sono passati direttamente proprio perché a Matesic ci piacevano, e quindi era malato da un po' di tempo, ma la situazione, diciamo, è precipitata verso fine agosto e primi di settembre, più o meno all'incirca nel periodo del Gran Premio d'Italia. Ecco, è stata lì che la situazione è precipitata. Casualmente Porsche in quel momento aveva fatto saltare l'accordo, anzi è stato qualcuno di Red Bull che ha fatto saltare l'accordo con Porsche. Ecco, per cui delle figure importanti nell'ambito del motorsport da ricordare con rispetto, e questo l'hanno fatto tutti quanti.
Bisognerà capire adesso cosa cambia a livello di famiglia, perché non essendoci più lui posso immaginare che questo business abbiano voglia di portarlo avanti, ma bisognerà capire come andrà avanti, perché
il 51% mancando... Allora, la società a livello industriale va avanti da solo, perché ci sono dei dirigenti, 12.000 dipendenti non possono sparire dall'oggi al domani. La sede in Thailandia è gestita dal figlio dell'ex socio, perché era scomparso qualche anno fa e aveva il 51% delle quote. E infatti i primi di agosto Helmut Marko e Chris Horner sono stati in Thailandia a discutere proprio col nuovo socio, per cercare di capire quale poteva essere il futuro e come impostarlo. Dopodiché da lì è saltato l'accordo con Porsche, il coinvolgimento ancora maggiore di Honda e via di questo passo. Il prossimo tassello potrebbe essere Alfa Tauri, che è la seconda scuderia marchiata Red Bull, perché Alfa Tauri è una ditta di abbigliamento nella galassia Red Bull, che tra l'altro sponsorizza tutto l'abbigliamento del personale Formula 1 di Liberty Media, tutto, con i capi d'abbigliamento, e potrebbe essere magari la soluzione che Red Bull magari potrebbe rimanere soltanto una squadra e un'altra potrebbe essere ceduta all'Alfa Tauri, il miglior offerente. In questo momento l'unico che è sul mercato che potrebbe essere interessato è la famiglia Andretti, mentre invece Porsche sta tentando un aggancio con Williams tramite Jos Capito, che era l'ex responsabile Volkswagen Motorsport e quindi conosce i suoi interlocutori. Questa qui è la situazione al momento attuale. Poi da domani so, potrebbe cambiare
Porsche, io Porsche la vedo molto dura, cioè,
anch'io,
soprattutto,
però
soprattutto per entrare nel 2026 la vedo molto, molto in difficoltà.
Ma infatti o fanno qualcosa rapidamente adesso o rischiano di essere tagliati fuori.
Lo so, ma da quant'è che lavoravano per Red Bull? Era già uno o due anni come minimo che c'era
sì.
dietro. Per cui
lo so,
adesso però, riaprire tutte le trattative, la Williams,
c'è
poi
stata,
la Williams
a un certo livello della questa Red Bull. Esatto, c'è stata questa variabile, ma soprattutto questa variabile che fa capire anche perché quando avevo scritto il pezzo di Verstappen che annusava Ferrari, avevano ripreso i contatti, e perché c'è stata questa variabile in corso d'opera, e quindi Jos Verstappen, fin tanto che c'era Matesic in vita, sapeva di poter contare su certe cose. Senza Matesic incomincia ad esserci un po' dei dubbi su quello che può essere il futuro, perché un'azienda del genere o viene gestita direttamente da Horner e Marco, però dovrebbero farsi carico del comprare la squadra, oppure evidentemente ci sono delle incognite sul futuro. Questo spiega perché il Verstappen non è soprattutto il padre, parole al miele di Max nei confronti della Ferrari, ma soprattutto perché il padre ha cominciato a muoversi, ha cominciato a verificare che cosa succede, anche se oggi la Red Bull è in una situazione di vantaggio tecnico che può garantirgli ancora dei successi nei prossimi anni.
Va bene, allora detto questo abbiamo superato abbondantemente l'ora, grazie Paolo, grazie Diletta, è stata una puntata anche molto ricca, anche senza Herbert, purtroppo poi capiremo cosa è successo, e basta, ciao, quando è la prossima gara?
Questa domenica,
settimana prossima in Messico.
Davvero?
E Paolo sarà là.
No, vai in Messico? Meraviglioso, bellissimo. Sì. Bello, io invece sarò il weekend Ferrari qualcosa, come si chiama?
Finali mondiali.
Penali mondiali, no, più che altro venerdì sicuramente siamo lì perché presentano la macchina, per cui
esatto.
È assolutamente da vedere. Tra l'altro presentano sia quella di sia il prototipo del WEC che la GTE, quindi tutte e due le macchine dovrebbero essere lì presenti, a quanto ho capito, o la GT3, adesso vediamo una delle due. Comunque insomma sarà un weekend in cui vedremo delle macchine, faremo delle cose e conosceremo gente, per cui sarà sicuramente da seguire questa settimana su automoto.it. Detto questo, grazie Diletta.
Grazie a te.
Ciao a tutti.
Meritato riposo dopo un weekend molto impegnativo. E ciao Paolo, anche col gatto, giustamente.
Ciao Topino!
È molto carino. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Bisogna presentargli Rosco. Ciao.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.